La storia in podcast di Focus.
Chiaramente, che cosa succede? Il Papa può contare sul patrimonio dei pazzi. Il nipote Girolamo a questo punto ha un primo nucleo territoriale dove può insediarsi, ma a Girolamo questo non basta, perché saldando l'alleanza tra i pazzi, la Chiesa, considerando che Girolamo Iriario aveva delle truppe ai suoi ordini e considerando anche che in virtù di accordi che risalgono molto indietro nel tempo, addirittura di secoli, ma il regno di Napoli è vincolato dal rapporto di vassallaggio alla Chiesa, si cominciano a stringere parecchio le maglie contro la Toscana su cui ha messo gli occhi Girolamo Iriario. In tutto questo bisogna calcolare che Firenze non è la dominante regionale. Non bisogna pensare che la Toscana di questo periodo, dell'ultimo quarto del XV secolo, avesse in Firenze l'assoluta dominatrice. La Toscana era un insieme di stati, quello più ampio sicuramente era quello fiorentino, nessuno lo può negare, e Firenze ha un atteggiamento di proiezione regionale, quindi la sua idea sarebbe stata quella di essere sicuramente la dominante toscana, ma a sud Firenze ha la Repubblica di Siena. Repubblica di Siena che è in costante dialettica vivacissima con Firenze, sempre stata avversaria di Firenze, rimasta nel corso del tempo avversaria di Firenze e quindi pericolosa perché situata nel sud della regione, verso i territori dello Stato della Chiesa, i quali a propria volta avevano vincoli molto stretti con l'Italia meridionale. Quindi questa presenza di Siena, la cui fedeltà non era assolutamente scontata per Firenze, è un vulnus chiaramente per lo Stato fiorentino. Ugualmente abbastanza autonoma è la Repubblica di Lucca, con cui però ci sono dei rapporti di amicizia di lunga data, quindi almeno sotto il profilo dello Stato lucchese Firenze sta abbastanza tranquilla. Questo però per dire che Firenze non ha tutta la Toscana sotto il suo dominio. Quindi nel momento in cui si vengono a saldare il malcontento dei pazzi con l'ostilità di Sisto IV nei confronti di Lorenzo, con la possibilità di accerchiare Firenze da tutti i punti di vista, ecco qua che il nipote di Sisto IV, Girolamo Iriario, vede che stanno maturando le condizioni per avere una possibilità di accedere anche alla conquista della Toscana. Chiaramente questo significava conquistare Firenze e significava ovviamente uccidere i Medici, tutti e due i fratelli Medici, perché nonostante sia Lorenzo il personaggio di spicco, colui di cui si parla sempre, c'è anche il fratello minore, Giuliano, che teoricamente doveva collaborare con Lorenzo nella gestione politica e poi in realtà non è un personaggio del tutto secondario Giuliano. Lorenzo addirittura aveva cercato di avere per lui il cappello cardinalizio, non c'era riuscito ovviamente con Sisto IV, e bisogna dire che Giuliano non era neanche stato destinatario di trattative nuziali. Lorenzo non ha mai cercato una moglie per Giuliano. Giuliano ha vissuto la stessa giovinezza spensierata di Lorenzo, però il fratello maggiore non aveva pensato per lui a un matrimonio, né tantomeno c'erano state delle unioni. Questo non significa che Giuliano non avesse le sue storie, tanto ce l'ha avuta che ha avuto anche un figlio illegittimo, che poi diventa Papa Clemente VII, quindi è un personaggio, un bambino che è nato in una circostanza difficilissima, perché nasce postumo, nasce proprio nel 78 dopo la morte, dopo l'assassinio del padre Giuliano, ed ha poi una carriera luminosissima, un pontificato molto molto opaco, ma comunque una carriera prestigiosa. Quindi che cosa significa per Girolamo Iriario e per i pazzi tentare di arrivare a sovvertire l'ordine istituzionale di Firenze? Significa uccidere entrambi i fratelli Medici, perché se fosse stato ucciso soltanto uno e non l'altro, probabilmente in qualche modo avrebbero trovato la possibilità di rimanere al potere. tutta la preparazione della cosiddetta congiura dei pazzi, che poi passa sotto il nome soltanto della famiglia fiorentina, in realtà c'è un'organizzazione che parte da Roma, bisogna dire. Non si sa quanto Sisto IV fosse al corrente dei progetti del nipote. Sembra che sapesse della volontà di Girolamo Eliario di tentare il tutto e per tutto per rovesciare i Medici, ma che avesse ordinato che non dovesse esserci spargimento di sangue, cosa che io personalmente credo poco, considerando la scaltrezza politica di Sisto IV, non poteva pensare che un rivolgimento del genere fosse a costo zero, ovviamente. Tutta la responsabilità però di questa congiura viene dalla storia attribuita a Girolamo Eliario e alla famiglia dei Pazzi. Sono loro che organizzano tutto e si servono anche dell'ennesimo parente ecclesiastico di Sisto IV, giovanissimo cardinale, nipote di Girolamo Eliario, quindi pronipote di Sisto IV, che è Raffaele Riario Sansoni, un ragazzo poco più che adolescente, che già però era stato consacrato cardinale dal prozio pontefice. Organizzano tutto alla perfezione i congiurati, quindi trovano gli uomini che dovevano uccidere i fratelli Medici, organizzano la presenza a Firenze del giovanissimo cardinale in modo tale da distrarre in un certo senso Lorenzo, persuaso che il Papa volesse tendergli in realtà una mano amichevole, mandando a Firenze ospite e in visita il proprio pronipote, e quindi organizzano di uccidere Lorenzo e Giuliano proprio in occasione del banchetto che Lorenzo aveva anticipato avrebbe dato in onore del cardinale, in una delle ville, la villa di Fiesole, se non ricordo male, che erano di proprietà appunto della famiglia Medici. Il problema è che il banchetto sì, viene organizzato e viene anche messo in atto, ma Giuliano non c'è, perché pare che si fosse ferito durante una battuta di caccia, comunque sia, Giuliano non c'è. E quindi la prima occasione, la prima opportunità che pensavano di poter avere i congiurati non viene assolutamente colta proprio per la mancanza di uno dei due fratelli Medici. Succede una seconda volta questa situazione. C'è un'altra occasione conviviale alla quale avrebbero dovuto partecipare entrambi Lorenzo e Giuliano. Giuliano di nuovo non si presenta. A questo punto diventava rischioso ovviamente continuare a fare tentativi, quindi si decide, visto che la Pasqua stava arrivando, di organizzare l'assassinio di Lorenzo e di Giuliano addirittura durante la messa di Pasqua. Quindi la messa che sarebbe stata celebrata nel Duomo proprio dal cardinale Raffaele Riario Sansoni. Questa decisione che viene presa, non si sa neanche esattamente da chi, di uccidere i due Medici in chiesa durante una celebrazione eucaristica, provoca la prima defezione. Quindi il personaggio, un condottiero, che era stato incaricato e aveva accettato di farlo, di uccidere Lorenzo, si ritira perché, nonostante fosse un mercenario, non aveva nessuna intenzione di compiere un sacrilegio, quindi di uccidere un uomo all'interno di un luogo consacrato durante una celebrazione eucaristica. I congiurati quindi hanno questo nuovo problema che si apre e lo risolvono sostituendo questo mancato sicario con due addirittura altri personaggi che erano addirittura due preti. Quindi laddove il condottiero mercenario si rifiuta di assassinare un uomo in chiesa, due preti non si fanno nessuno scrupolo e accettano, probabilmente per denaro, di assassinare appunto Lorenzo. Il problema ancora una volta è Giuliano. Nel momento in cui si comincia la messa, Giuliano è assente. E quindi due esponenti del gruppo dei congiurati, amici di una vita, perché chiaramente Firenze è una grande città ma è molto piccola, quindi ci si conosce tutti, decidono di andarlo a prendere addirittura a Palazzo Medici, vedere se effettivamente fosse indisposto o semplicemente non gli andasse di partecipare alla celebrazione e convincerlo ad andare a messa. Ci riescono a farlo uscire da Palazzo Medici è vicinissimo, tra le altre cose, al Duomo, quindi sono pochi passi, e mentre stanno recandosi dal Palazzo di Famiglia al Duomo lo abbracciano apparentemente con grande affetto, in realtà lo stanno perquisendo, quindi devono capire se addosso abbia delle armi, dei coltelli, delle spade, qualunque cosa con cui potesse difendersi. Quello che succede è che quindi i due fratelli Medici non stanno vicini, Lorenzo sta nelle prime file, Giuliano arriva all'ultimo e quindi sta dietro. Per cui a questo punto anche i sicari si devono dividere, ognuno si prende la sua vittima e chiaramente deve procedere in questo senso. La congiura ha luogo, non si capisce bene perché dai racconti che ci sono giunti non è chiaro se sia accaduta, se sia stata messa in atto al momento dell'elevazione, quindi quando tutti erano inginocchiati, o alla fine, nel momento in cui viene pronunciata la frase itemis est, se sia quello il momento in cui sono entrati in azione i sicari. Questa ancora la storia non l'ha definito bene. Quello che si sa però è che mentre Giuliano viene assalito da un pazzi e viene pugnalato moltissime volte e muore di fatto nel giro di poco dissanguato, Lorenzo, a cui erano stati assegnati due preti, quindi due persone che avevano accettato di compiere un omicidio ma che probabilmente non avevano grande esperienza in queste faccende, Lorenzo di fatto non viene colto di sorpresa e oltretutto Lorenzo è armato. Quindi avevano perquisito Giuliano, ma Lorenzo non l'ha perquisito nessuno, Lorenzo era armato. Questi due preti non sono capaci appunto di uccidere con tecnica adeguata una persona, quindi sembra che prima di dargli la coltellata uno gli abbia messo una mano sulla spalla per tenerlo fermo probabilmente e assoltarlo. Chiaramente Lorenzo riesce a girarsi, quindi ha una ferita molto leggera, si difende perché è armato, i suoi lo circondano, lo portano in sacrestia, chiudono la porta della sacrestia e quindi Lorenzo si salva. A parte tutta la situazione che si viene a creare, ovviamente il corpo di Giuliano che rimane in chiesa e Lorenzo che deve correre verso Palazzo Medici perché non si capisce bene cosa sia accaduto, chi sono i nemici, chi sono gli amici, il problema è politico. Lorenzo manda una lettera appena arrivato a Palazzo Medici, una lettera che è pubblicata nel suo epistolario a Milano, dove tra le altre cose la situazione non è semplice, perché dopo la morte anche lui assassinato in una congiura di Galeazzo Maria Sforza, l'erede è minorenne, governa ufficialmente la vedova, in realtà è Ludovico il Moro che sta tentando di assumere il potere. Lorenzo scrive al giovanissimo duca e alla madre Bona di Savoia dicendo: in questo punto mi è stato ucciso Giuliano mio fratello, più o meno queste sono le parole, e sono in grandissimo pericolo dello stato mio. Non si capisce se questo stato si riferisca alla sua situazione personale o allo stato fiorentino. Tutte e due le cose? Probabilmente, chi lo sa. Fatto sta che Lorenzo chiede aiuto militare a Milano. Quello che ancora non sa e che diventa chiaro nel giro di poco è che i fiorentini non hanno minimamente seguito i congiurati. Anzi, hanno inseguito i congiurati. Un'abile propaganda, ovviamente, dai filomedicei, ha portato la popolazione a orientarsi tutta all'appoggio a Lorenzo. Prima si recano sotto Palazzo Medici per vedere se veramente Lorenzo è vivo e quindi deve affacciarsi al balcone e far vedere che non ha riportato gravi danni dalla congiura, e poi comincia la caccia al congiurato. Quindi Firenze diventa un bagno di sangue nei giorni successivi e questo, la storia a questo punto lo ha accettato e accertato, Lorenzo non alza un dito per fermare i congiurati, i quali si abbandonano a qualsiasi tipo di eccesso a danno della famiglia dei pazzi. Non solo vengono cacciati da Firenze, ma gli organizzatori della congiura e coloro soprattutto che avevano agito materialmente all'interno della congiura vengono uccisi in modo estremamente brutale, il capo della famiglia addirittura viene ucciso, viene seppellito, il cadavere viene sotterrato, viene smembrato, viene buttato nell'Arno, quindi si compiono degli atti anche sacrileghi ai danni dei corpi appunto dei congiurati. Allo stesso tempo i congiurati non erano stati minimamente in grado di prendere il controllo del palazzo dei signori, palazzo cosiddetto palazzo vecchio adesso, perché i priori e il gonfaloniere erano stati bravi a resistere alle pressioni e quindi vengono arrestati anche coloro che avevano appunto tentato di prendere in mano le redini del governo, vengono sommariamente processati e impiccati allo stesso palazzo della signoria.
Vi Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.